Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Buongiorno, state ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS. Con voi questa mattina Magica Fossati e Massimiliano Gugole. E ci spostiamo ora in Israele. Nel piccolo paese mediorientale, grande come un terzo della Tasmania, abitano circa 9 milioni di persone e oltre metà di loro ha iniziato già la vaccinazione contro il Covid-19. Un terzo dei cittadini, oltre 3 milioni, ha concluso il ciclo vaccinale. Un risultato che mette Israele al primo posto al mondo per tasso di vaccinazione per il coronavirus.
E oltre a essere interessanti di per sé, questi dati rendono Israele una specie di anticipazione del futuro per nazioni come l'Australia, dove la campagna di vaccinazione sta solo muovendo i primi passi.
Un paese, Israele, che sta anche affrontando quella che è stata definita la peggior catastrofe ambientale della sua storia. La fuoriuscita di greggio che ha contaminato le acque del Mediterraneo e la conseguente chiusura di spiagge e hotel in tutto il paese proprio il giorno in cui si sarebbe dovuto riaprire dopo mesi di fermo a causa del coronavirus.
Si tornerà quindi alla normalità entro aprile, come sostiene il primo ministro Benjamin Netanyahu. Ad assisterci in questa analisi abbiamo in collegamento da Israele il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio. Buongiorno Michele.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Michele. Ricapitoliamo insieme quali sono stati i fattori che hanno portato Israele ad essere in questa posizione. Primo paese al mondo ben distanziato da tutti gli altri per quel che riguarda il tasso di vaccinazione contro il Covid-19. Si è detto per esempio che è un paese piccolo e con una popolazione insomma non grandissima, ma questo forse non sembra sufficiente a spiegare questo exploit. Raccontaci come stanno andando le cose.
Beh, innanzitutto diciamo che il primo ministro Netanyahu, grazie alle sue relazioni, alla sua politica, azione diplomatica, è riuscito ad accaparrarsi circa 10 milioni di dosi del vaccino Pfizer e poi ha ottenuto anche un altro vaccino, il Moderna, anche se in quantità largamente inferiori. E con queste forniture Israele si è anche proposto alla Pfizer come una sorta di laboratorio, infatti comunica tutti i dati relativi alle vaccinazioni, agli effetti indesiderati, alle vaccinazioni rispetto alle fasce d'età, alle categorie più esposte, e la casa farmaceutica americana ovviamente poi ne trae delle informazioni molto utili per capire l'efficacia del suo vaccino e delle cose che evidentemente potrebbero cambiare in futuro, insomma come aggiustare il tiro rispetto all'evoluzione della pandemia. E poi naturalmente ha contato molto anche il sistema sanitario di Israele, che è molto diffuso sul territorio, e questo ha favorito la larga campagna di vaccinazione, il successo, perché in Israele esiste un sistema che pubblico ma anche in parte privato, ci sono quattro grosse assicurazioni sanitarie alle quali aderiscono quasi tutti gli abitanti del paese. Queste quattro assicurazioni con i loro poliambulatori, che come vi dicevo sono diffusi in maniera capillare sul territorio, si sono subito allertati e preparati per questa campagna di vaccinazione e poi ancora ha contato anche il sistema completamente digitalizzato, quindi i cittadini sono stati avvisati attraverso la rete internet, l'email, gli sms e anche i social rispetto alle varie prenotazioni, e quindi cominciando con le fasce più deboli, più esposte, Israele è poi passato a vaccinare sostanzialmente tutta la popolazione. Infatti qualche ora fa il primo ministro Netanyahu ha annunciato che saranno in pratica vaccinati tutti gli israeliani e conta di arrivare ad aprile, diciamo a fine marzo, aprile, in una situazione dove il paese sostanzialmente sarà tutto vaccinato tra coloro che hanno ricevuto appunto le dosi del vaccino e naturalmente anche quella porzione che è molto consistente, tendo a sottolinearlo, di israeliani che sono stati contagiati dal virus e lo hanno superato e quindi almeno teoricamente dovrebbero essere immuni dalla pandemia, dal virus. Però bisogna anche aggiungere che non tutto va per il verso giusto, perché se è vero che finalmente, dopo molte settimane di lockdown, Israele ha osservato ben 3 lockdown nazionali durante questa pandemia, e l'ultima si è conclusa appena qualche giorno fa, possiamo dire, e c'è stato un calo, grazie soprattutto alle vaccinazioni, dei nuovi casi positivi, però negli ultimi 2-3 giorni stanno di nuovo risalendo proprio in conseguenza di queste riaperture. Ecco perché le autorità sanitarie ed il governo ritengono che solo la vaccinazione della stragrande maggioranza della popolazione potrà dare il via libera a quella ripresa più ampia delle attività, perché al momento, anche con questa percentuale molto consistente di vaccinati, ancora non si sono raggiunti i risultati sperati, perché la pandemia, questo virus, il coronavirus, è sicuramente molto molto insidioso, e fanno paura soprattutto le varianti qui in Israele, è largamente diffusa quella inglese.
Michele, parliamo del cosiddetto Green Passport, il passaporto verde che darà ai vaccinati accesso da domenica a strutture come hotel, piscine, palestre, luoghi di culto, con bar e ristoranti a seguire poco dopo. Come è stata presa questa decisione dalla popolazione, e ci sono stati intoppi nell'applicare questa misura da parte del governo?
Ma sostanzialmente è stata accettata da quasi tutti gli abitanti, però anche in Israele c'è una quota di cittadini che in realtà non intende vaccinarsi e non vuole neanche farsi imporre questa vaccinazione, per cui ritiene che sia una discriminazione questa del passaporto verde, del lascia passare verde, così come viene definito, perché potrebbe significare che una fetta sicuramente consistente degli israeliani vaccinati con entrambe le dosi potranno fare un po' tutto, mentre gli altri verranno tenuti un po' alla larga, e questo rischia di diventare un problema, e sino a qualche giorno fa non se ne parlava, adesso invece i mezzi di informazione cominciano a dare più voce a questa porzione di cittadini che chiedono un maggior rispetto e di non essere discriminati. Però in generale questo provvedimento è visto con grande favore, e questo per molti israeliani significa anche la possibilità, si spera, di poter viaggiare all'estero. Israele ha già raggiunto con Cipro e la Grecia un accordo dove i vaccinati dei 3 paesi vaccinati con entrambe le dosi dei 3 paesi potranno viaggiare e visitare tutti e 3 questi paesi, quindi c'è anche un grosso interesse da questo punto di vista rispetto al funzionamento di questo lascia passare verde.
Ricordiamo che stiamo parlando con Michele e Giorgio, che è in collegamento in diretta da Gerusalemme. Israele è stata criticata in passato per la disuguaglianza anche nella distribuzione dei vaccini nei territori palestinesi. Médecins Sans Frontières riporta come in Israele la possibilità di essere vaccinato sia superiore di 60 volte a quella che si ha in Palestina, e in alcuni ospedali i vaccini a disposizione non sono nemmeno sufficienti a coprire le esigenze del personale sanitario, che è proprio in prima linea. Si intravedono cambiamenti a questa politica? Qual è la situazione attuale della distribuzione del vaccino?
Beh, che mentre ad occidente della linea verde c'è questa percentuale altissima di vaccinati, appunto i cittadini israeliani, dall'altra parte, nella parte orientale della linea verde, nei territori di Cisgiordania e Gaza, invece la campagna vaccinale non è praticamente partita. Certo, è arrivata qualche donazione di vaccini russi Sputnik, lo stesso Israele ha donato ai palestinesi circa 5.000 dosi, tra l'altro non tutte consegnate, e sono arrivate anche 20.000 dosi del vaccino Sputnik donate dagli Emirati Arabi per Gaza, però naturalmente stiamo parlando di poche migliaia di fiale, mentre la popolazione di palestinese sotto occupazione militare israeliana è di oltre 5 milioni. È un problema molto serio. Israele ritiene di non dover vaccinare la popolazione palestinese perché in base agli accordi di Oslo firmati nel 1993, l'autorità nazionale del presidente Abu Mazen ha la responsabilità dell'assistenza sanitaria della popolazione civile palestinese. E però varie organizzazioni, sia centri per i diritti umani, ma adesso anche alcuni stati e gli stessi Stati Uniti d'America sottolineano che sarebbe un dovere morale da parte di Israele, non solo un obbligo dettato dalla quarta convenzione di Ginevra, di vaccinare i civili che sono sotto la sua occupazione militare. L'impressione è che da questa storia non se ne verrà fuori molto facilmente, proprio per i motivi che spiegavo. Però tra l'altro stanno avvenendo anche delle cose, che sicuramente non fanno il gioco di Israele in questo momento, almeno rispetto alla questione palestinese, perché mentre Israele ripete di non essere tenuto a vaccinare i 5 milioni di palestinesi sotto occupazione, allo stesso tempo è proprio notizia di queste ore che Israele, con una sorta di diplomazia dei vaccini, donerà migliaia di dosi di vaccino Moderna ad una ventina di paesi, e lasciando capire che saranno privilegiati quelli che vorranno aprire l'ambasciata del loro paese a Gerusalemme. Tra questi stati ci sono la Repubblica Ceca, c'è l'Ungheria, quindi paesi europei, ma ci sono anche la Mauritania, alcuni paesi africani, e c'è anche il piccolo San Marino, per cui qualcuno storce il naso e commenta maliziosamente che Israele usa un po' questa sua potenza nei vaccini, questo suo possesso di tante fiale di vaccino, anche per motivi diplomatici e politici, mentre appunto c'è questo problema irrisolto dei palestinesi sotto occupazione che non ancora hanno potuto avviare la campagna vaccinale.
E Michele, solo un minuto per parlare di una notizia proprio di ieri. Il Parlamento israeliano ha adesso approvato una legge che consente la diffusione dei dati personali di chi non si vaccina a diverse autorità, e si è iniziato addirittura a discutere di un braccialetto elettronico per chi rientra dall'estero. Ci puoi dare qualche dettaglio in più e magari raccontarci le reazioni a queste decisioni?
Beh, nel primo caso rientra all'interno di quello che dicevamo prima rispetto a quella fascia di popolazione che non è vaccinata e una parte non intende vaccinarsi, e quindi viene vista da questa parte di israeliani come una imposizione, cioè un modo per costringerli a vaccinarsi. L'altra questione riguarda invece gli arrivi dall'estero, soprattutto di cittadini israeliani, e tra l'altro vi dico che ci sono migliaia di israeliani che sono bloccati all'estero perché dalla fine di gennaio l'aeroporto di Tel Aviv, l'aeroporto internazionale Ben Gurion, è chiuso. Non si parte, non si atterra, e Israele consente solo l'ingresso di 200 persone al giorno, quindi ci sono tanti israeliani imbufaliti che protestano perché non riescono a rientrare nel paese. Ecco, Israele ha molta paura delle varianti, soprattutto quella brasiliana e quella sudafricana, e sta cercando con questa chiusura dell'aeroporto e restringendo al minimo gli arrivi di controllare appunto un po' tutti i passeggeri per tenere sotto controllo la diffusione di queste varianti. E tra l'altro questo della storia del braccialetto è legato al fatto che Israele sino adesso ha chiesto, o meglio imposto a chi veniva dall'estero, di dover andare in alcuni hotel e a loro spese rimanere in quarantena. Di fronte all'impossibilità di imporre questa regola, questa procedura, adesso si sta pensando di usare un braccialetto che dovrebbe controllare i movimenti delle persone ed essere certi che rispetteranno la quarantena nelle loro abitazioni, però non esiste ancora una decisione definitiva su questo.
Michele e Giorgio, grazie per questo aggiornamento, ci risentiremo presto qui sulle frequenze di Radio SBS. Buon lavoro. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.